Ah, 10:26, stiamo preparando un altro approfondimento. In realtà si lega un pochino a quelle che sono queste ultime notizie di cui vi abbiamo parlato, perché se il caporalato è una realtà così dilagante, chi ne fa le spese sono molto spesso le persone senza documenti, e se parliamo di persone senza documenti ci tocca parlare anche di centri di detenzione amministrativa che li relegano là dentro. Avremo in collegamento fra poco una compagna da Trieste, perché come spesso accade nei centri di permanenza per il rimpatrio, che sono luoghi di morte, è successo pochi giorni fa appunto che una persona senza documenti morisse all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo. Proviamo a metterci in collegamento fra poco.
Siamo quindi in diretta con questa compagna che andrà un po' a farci un aggiornamento sulla questione che hai appena introdotto.
Eh sì, perché appunto il sistema delle prigioni su base etnica, stiamo parlando dei CPR, ha fatto un altro morto, però cerchiamo di farci raccontare più nello specifico. Sei in collegamento, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao. E allora sì, abbiamo un attimo introdotto la questione dei CPR come luoghi di morte qui in Italia e non solo. Qualche aggiornamento è uscito negli ultimi giorni, ma non si sapeva neanche il nome di questa persona. Non so se avete aggiornamenti, raccontaci un po' cosa è successo negli ultimi giorni.
Ciao, sì, negli ultimi giorni, quindi al 7 dicembre, siamo venuti a sapere dalla mattina che c'era un altro morto dentro il CPR di Gradisca, un morto di cui non si sapeva il nome, non si sapeva in che zona era, si aveva solo l'informazione che era in quarantena, un'informazione parziale per il CPR di Gradisca, perché da ormai più di un anno è diventato un doppio CPR, diciamo, ha una parte che svolge la sua funzione classica e una parte che svolge la funzione di hotspot per tutte quelle persone che arrivano dalla Tunisia vengono messe sulle navi quarantena e da lì vengono poi rispedite indietro passando per il CPR di Gradisca tramite dei voli charter. Quindi non si sapevamo se era una persona che era appena arrivata o che era sul territorio da più tempo. E alcuni solidali sono andati il giorno dopo sotto le mura del CPR a cercare di parlare con i detenuti, a dare loro solidarietà, e si è venuto a sapere che poco, che era una persona con i dread, che era una persona che viveva qua e poco più. Poi le informazioni che sono uscite sono state anche grazie ai video pubblicati da Campagna in Lotta, in cui sembra che dai quali sembra che questa persona fosse già morta, ma hanno cercato di trasportarla in ospedale già morta e sostengono i detenuti per insabbiare l'accaduto. E questo è il poco che sappiamo questa volta. C'è da dire che l'assemblea che qua si muove contro il CPR ha risentito di questi due anni di pandemia e anche la presenza rispetto alla vita all'interno del CPR, a far uscire quello che si verifica lì dentro, è stata meno efficace. Ma anche forse quasi un'assuefazione da parte anche dei media locali dell'orrore che si verifica all'interno del CPR, perché infatti questo CPR ha aperto due anni fa, tra poco compie due anni, il 17 dicembre, e in due anni ha fatto tre morti. Il primo morto è stato dopo pochissimo tempo, il 18 gennaio del 2021, il CPR aveva aperto a dicembre 2019, ed è Vakhtang Enukhidze, un uomo che a pochi giorni appunto dall'apertura, i detenuti ci hanno detto che era stato picchiato a sangue e poi lasciato morire. Le informazioni che erano uscite in quel momento erano che era stata una rissa tra detenuti, e questo era stato il primo tentativo di insabbiare quella morte, ma grazie alle testimonianze di chi era dentro era uscita quest'altra versione, che aveva portato anche ad una certa attenzione a livello nazionale, un'attenzione che era stata era cresciuta fino al 20 gennaio, dove stranamente il garante dei detenuti aveva annunciato che sarebbe entrato dentro il CPR per fare una visione, che è un punto importante quello dei garanti per la questione del CPR di Gradisca, perché non sembra, anzi poco hanno svolto quel ruolo magari di indagine delle condizioni all'interno, ma quasi sembrava facessero da parte opposta, quindi dare un giorno di tempo prima di entrare nel CPR annunciandolo, e poi anche quando i risultati dell'autopsia, il legale del garante aveva dichiarato pubblicamente che non si trattava di una morte per coste, ma di una morte per edema polmonare. Stessa morte, stesse condizioni fisiche per cui era morto Stefano Cucchi, e questo aveva permesso di mettere fine a quelle grandi mobilitazioni che si stavano verificando contro il CPR di Gradisca e che quasi erano vicine a portarne una chiusura con la settimana seguente di mobilitazioni. E poi a luglio è morto Jorge Sturia per overdose di metadone, non si sa niente di più sulla sua morte, se non che un altro ragazzo che era in cella con lui è finito in terapia intensiva. Ed ha dichiarato che non sapevano dove avevano preso quel metadone, non erano consapevoli, e quindi quel metadone era arrivato, loro non lo assumevano precedentemente, quel metadone in delle celle chiuse era arrivato in qualche modo, forse per sedare, ed è morto questo ragazzo albanese che viveva a Bolzano.
Sì, sono in realtà dei copioni purtroppo visti e rivisti per quanto riguarda questi luoghi di detenzione, dove diciamo a farla padrone è sempre l'isolamento interno delle persone recluse, ma anche l'isolamento verso l'esterno, ed è sempre solo, come dicevi anche tu, quando ci sono delle morti che qualche cosa si muove a livello mediatico, a livello politico. Il garante, ricordiamo che era entrato anche il garante nazionale qui a Torino dopo la morte di Mussa Balde, e sicuramente fanno il loro teatrino per quello che è il tempo necessario per far sgonfiare un pochino le notizie, e poi tutto torna di nuovo nel silenzio di quei posti. Volevo solo chiederti come si sta un po' muovendo l'assemblea, nel senso se riesce ad avere dei contatti con le persone recluse dentro, se ci si riesce più o meno ad organizzare, perché appunto questi luoghi sono dei luoghi che eliminano qualsiasi tipo di complicità e solidarietà tra il dentro e il fuori.
Allora, di solito l'assemblea fino ad alcuni mesi fa riusciva ad avere molti contatti, in questo momento sono scarsi. Ci sarà un presidio probabilmente domenica prossima, fatto assieme all'Assemblea contro il carcere e la repressione del Friuli Venezia Giulia, e al momento le comunicazioni sono difficili. Quando questo gruppo di solidarietà si è presentato sotto le mura l'8, quando eravamo là sotto, sono avvenuti alcuni contatti con i detenuti che ci raccontavano le condizioni degradanti che ci sono al loro interno. Di solito la comunicazione avviene telefonicamente, l'estate anche tramite urla da una parte all'altra del muro, ma sembra che le condizioni siano peggiorate in questo momento, con anche delle finestre sigillate, che quindi è più difficile sentirsi. E questo è un altro punto che si collega a quello di prima dei garanti, perché qua in Friuli Venezia Giulia il CPR si trova in una cittadina di cui la sindaca del PD si è sempre manifestata contraria, ma l'azione formale che ha fatto per manifestare la sua contrarietà era eleggere una garante comunale, tale Corbatto, che immancabilmente anche questa volta ha dichiarato che comunque le condizioni generali nella quali sono sottoposti i detenuti non sono degradanti, se l'ente gestore assolve con la dovuta attenzione al proprio ruolo. Quindi ci si chiede come una persona anche informata sul fatto che le condizioni siano così tragiche e orride all'interno del CPR possano continuare a stupirsi che dei luoghi di morte come questi portino morti effettive, perché le condizioni del CPR di Gradisca, che è quello che ci hanno sempre raccontato i detenuti, sono di continui soprusi ma anche di mancanza di condizioni minime di sopravvivenza, cioè stare chiusi in gabbie anche per l'intera giornata, il pranzo ovviamente viene fatto dentro le stanze, il cibo spesso è schifoso. E le condizioni mediche altrettanto, cioè sono un forte uso di psicofarmaci, tanto autolesionismo e vabbè, tanta sporcizia. Poi durante il periodo del Covid le persone positive per un periodo ci raccontavano che venivano tenute in cella con le persone negative nei momenti del primo lockdown, quindi quando ancora si sapeva molto poco, e ecco, questo è quello che ci raccontavano.
Certo,
adesso si stanno riniziando a prendere i contatti.
Bene, questo è importante. Fai anche bene a sottolineare i nomi delle persone che sicuramente sono complici di tutte quelle situazioni all'interno dei centri. E ricordiamo anche, lo citavi prima, che per chi volesse anche capire un pochino come si vive là dentro, il video pubblicato su Facebook di Campagna in Lotta ha anche dei piccoli spezzoni dove appunto si riesce a vedere all'interno delle mura quali sono le condizioni in cui versa il CPR di Gradisca. Allora ti ringrazio, se vuoi ricordare degli appuntamenti ti lasciamo lo spazio che serve.
Non è ancora sicuro, ma probabilmente domenica prossima ci sarà un presidio davanti al CPR di Gradisca. Sì, questo è l'unico appuntamento.
Perfetto, grazie mille davvero, sei stata molto molto chiara e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Ciao, buona giornata.
Ciao.